Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore. Non so se riuscirò a pensare e a parlare con questo caldo devastante. In ogni caso, oggi vorrei farvi una breve riflessione, partendo da un particolare che può sembrare irrilevante. Erano quelli i giorni degli azimi. Voi sapete che presso i giudei, per la preparazione alla festa degli azimi, appunto, bisognava togliere il lievito. Anche adesso gli ebrei osservanti lo fanno, e come dire, pulire via dalla casa, addirittura cambiando le stoviglie, i piatti, è una cosa molto complicata, per tirare via tutto il lievito. Il lievito che per noi è una cosa positiva, il lievito della pasta, delle torte e compagnia bella, di fatto presso i giudei è considerata una cosa impura. Aperta parentesi, voglio osservare che non per niente le ostie che voi ricevete sono, che noi riceviamo, sono senza lievito, è l'uso giudaico, il pane non lievitato, il pane azimo appunto. Ancora proprio San Paolo dirà: tirate via, togliete da voi il lievito vecchio perché siete azimi, cioè siete purificati. È la lettura che incontriamo a Pasqua. Cosa intende dire con questo inciso Luca, autore degli Atti degli Apostoli? Vuol dire che è la persecuzione che purifica la Chiesa, che prima era gonfia di qualcosa d'altro, probabilmente di sé. Fece uccidere di spada Giacomo, il re Erode, non uno qualsiasi, e fece arrestare anche Pietro. Giacomo, il cosiddetto primo vescovo di Gerusalemme, poi Pietro. E così questi hanno cominciato a diventare apostoli. Quando hanno conosciuto la sconfitta, ma una sconfitta vera, intendo dire, Giacomo ci ha rimesso le penne, come suol dirsi. Pietro è stato messo in carcere. Voi dite, sì, ma ne è uscito. D'accordo che ne è uscito. Per entrare in un altro, è morto qui. Vedete, il discepolo, Pietro e Paolo, sono grandiose icone di cosa significa essere discepoli. Imparano loro, i discepoli imparano loro malgrado il mistero della croce. E anche noi lo impariamo nostro malgrado. Quando ci convertiamo siamo tutti entusiasti e generosi. Oh sì, Signore, io per te abbraccerò tutte le croci di questo mondo. Poi quando vengono quelle vere, allo stesso modo come Pietro dice: Signore, io per te fino alla morte ci vengo tranquillo. Poi quando viene tutto sommato molto meno di quello che ci aspettavamo, ci tiriamo indietro. Perché? Perché abbiamo paura. Non è proibito aver paura. Sta di fatto che noi ci tiriamo indietro. E così Pietro, il pauroso, viene fatto discepolo del suo Signore. Naturalmente per scopi celebrativi, il liturgista ha, come dire, ha ritagliato il pezzettino del Vangelo che abbiamo letto, la confessione di fede. Come voi sapete, appena dopo la confessione di fede di Pietro, proprio cioè quando Gesù dice, quando Pietro dice tu sei il Cristo, ma vi ricordo che per un ebreo, e Pietro è ebreo, il Cristo è uno che vince. Il Cristo vuol dire il consacrato, l'unto, il Mescià, tradotto in greco Cristo. Tu sei il Cristo, vero? Però, povero Pietro, tu stai ancora a pensare che il Mescià è uno che vince. Come sapete, nell'Antico Testamento più o meno il Cristo è uno mandato da Dio a aggiustare le cose. E le aggiusta come il mondo le aggiusta. Cioè, batte il pugno sul tavolo, adesso basta casini, comando io. Quindi tu che sei un figlio di buona donna vai in galera e tu che sei un povero del Signore vieni innalzato, consolato e sostenuto. E invece non succede così. Problema che aveva toccato anche Giovanni Battista, no? Qui viene paragonato a Giovanni Battista, ma forse sei Giovanni Battista? Beh, Giovanni Battista in fondo poello anche lui. Ma sei proprio tu quello che aspettavamo o deve venire un altro? No, perché se sei tu quello che aspettavamo, datti una mossa, perché qui il mondo è come prima. E Gesù col dice, ma tu vedi qualcosa? Sì, i ciechi camminano, gli zoppi saltano. I ciechi, gli zoppi. Due, tre. Giusto per dire che il regno è venuto. Ma per il resto, qua ci continuano ad esserci i romani. La potenza empia che schiaccia Israele e che schiaccia anche la Chiesa. Qui ormai Giacomo e Pietro sì, sono figli di Israele, ma sono il Papa. E un vescovo, tra virgolette. Quindi non è che cambia il mondo. In mezzo a tutto questo la Chiesa si deve sgonfiare, noi ci dobbiamo sgonfiare, Pietro ha dovuto sgonfiarsi. Signore, se anche gli altri ti tradiranno, io non ti tradirò mai. Perché? Perché sono il primo, me l'hai detto tu. E se sono il primo è perché sono il migliore. Ragionamento tipico da ventenne che subisce, suo malgrado, una vocazione sacerdotale. Signore, tu mi hai scelto e ti credo, mancherebbe altro che non mi sceglievi. Perché mi hai scelto? Ma perché sono il migliore, se no che senso avrebbe? E capirà un bel giorno, e sapete anche come, Pietro, che Gesù lo ha scelto non perché era il migliore, ma perché era il peggiore. Il peggiore perché se l'è fatta sotto davanti a una serva. Con tutto il rispetto per le donne di servizio, trovarle è un problema. Quindi sono estremamente importanti. Se l'è fatta sotto davanti a una serva, quindi ma lasciamo proprio perdere. Almeno gli altri se la saranno fatta sotto, ma non davanti a una serva. Un minimo di dignità l'hanno mantenuta. Quindi in sostanza Pietro comincia a capire che Gesù salva il mondo accogliendo l'inimicizia, accogliendo la violenza, accogliendo l'odio e distruggendolo in se stesso. Che non è precisamente il tipo di salvezza che noi ci aspettiamo. Perché se fanno così a lui, facciamo così anche noi. Tant'è vero che Pietro e Paolo sono morti martiri. Uno addirittura su una croce, capovolta, per umiltà, ma almeno così dice la tradizione, però sono finiti come Gesù. Il discepolo non è più grande del suo padrone, del suo maestro. E allora cominciano a capire che la vita nostra, intendo dire, dopo Pietro e Paolo, salterà fuori attraverso lunghi e complicati giri, che la Chiesa, sì, insomma, trova un bel posticino nel mondo. Tutti i problemi che abbiamo avuto dopo la Rivoluzione francese, però alla fine una certa audience ce l'abbiamo, un certo potere ce l'abbiamo. E allora diciamo così, però qui comincia un problema. Ma allora io servo la Chiesa o mi servo della Chiesa, del suo potere? Servo Dio o mi servo di Dio? Nel senso che in suo nome ho intanto garantito i pasti caldi, e poi comunque un certo prestigio di fronte alla comunità dei fedeli, che comunque qua la messa dico io, voi altri no. Capite che incominciano un bel po' di problemi, per i quali per strada, diciamo così, tutti noi possiamo perdere di vista che noi siamo venuti per servire e non per essere serviti, nemmeno essere serviti dal sistema in cui noi, come sacerdoti e anche come laici, un po' perché chi è cattolico sotto sotto si considera più buono degli atei. Guardate che ateo non vuol mica dire cattivo. Non è che noi siamo più buoni perché crediamo. Anzi, delle volte penso, come Dostoevskij, che la fede è per i cattivi, perché altrimenti come potrebbero giustificarsi? I buoni non hanno bisogno di giustificazione, hanno già tante buone opere. Siamo noi. C'è un bel racconto di come si chiama, di Dostoevskij, non mi ricordo più dove, bisognerebbe domandare all'Annalisa che lo conosce bene, in cui uno accoltella un altro e mentre lo accoltella dice la preghiera del pellegrino russo: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore. Che a noi sembra un pochettino strano, però non è strano, è vero. In fondo siamo noi peccatori che abbiamo bisogno di Gesù Cristo. Questo per dire che la Chiesa come società perfetta esiste perché è perfetta la fede che noi confessiamo, che è quella di Pietro. Ricordate che le chiese si sono sempre separate dalla Chiesa di Roma, ma il ceppo siamo noi. Punto e basta, perché ringraziando il Dio c'è una storia e c'è una geografia della fede. Poi con questo non ho detto che tutto quello che è successo sia filato liscio come l'olio, questo è un altro discorso. Ma sta di fatto che per purificare la fede, per esempio Lutero, ha creato un'altra fede, un'altra chiesa. Noi oggi siamo molto attenti alla storia, quel tipo di chiesa non c'è mai stata, se l'è inventata lui, punto. E il bello è che non è che mancano dei cattolici che vorrebbero insomma fare qualcosa di simile. Piaccia o non piaccia, sacerdotesse non ce n'è mai state, per esempio. Possiamo farlo, ma crei una nuova chiesa. Piaccia o non piaccia, la Chiesa ha sempre pensato della messa. Abbiamo festeggiato domenica scorsa il Santo Sacramento del Corpo e Sangue del Signore, quello che noi pensiamo. E l'ha sempre fatta non solo nelle forme, ma anche nell'intenzione che noi abbiamo. Va bene, ma lasciamo perdere questi discorsi che possono sembrare apologetici, in effetti sono apologetici, ma sono anche veri, stringi, stringi. Perché poi vai a vedere... Stringi, stringi, oggi va di moda a mettere in dubbio un po' tutto quanto. Le fonti sono quelle che sono, punto. E non è che oggi le sappiamo di più di una volta. Un secolo fa sapevamo esattamente le stesse fonti e anche prima. Quindi no, punto. Torniamo dunque a noi. Questo non è per noi un motivo di orgoglio. Noi siamo orgogliosi perché siamo cattolici, perché abbiamo il Papa. Noi siamo contenti di questo dono sul quale è costruita la nostra fede, punto. Perché il Papa e la Chiesa con lui non sbagliano, mai. Le potenze degli inferi non prevarranno. Questo si mostra con molti esempi. Non è che tutti i papi della storia siano stati degli stinchi di santi, ma nessuno ha mai sbagliato nella confessione della fede. E così è come un'ancora il Papa in mezzo a noi. Perché vi dicevo, la Chiesa non è solo una nostra costruzione intellettuale, è anche una storia. E se volete è anche una geografia. Roma, excellis omnem mundi pulchritudinem, non laude tua sed sanctorum meritis, dice l'inno del breviario che abbiamo letto. O Roma Felix, Roma Felice, quae tantorum principum, purpurata es, prezioso sanguine, che sei stata impurpurata del sangue di così grandi principi, excellis omnem mundi per pulcritudinem, sorpassi ogni bellezza, è la grande bellezza. È vero, non laude tua, non perché tu hai avuto l'impero, sed sanctorum meritis, per i meriti dei nostri santi. Torniamo dunque a noi, dopo questa digressione di pride cattolico. No, ma pride nel senso che siamo contenti, non siamo migliori, siamo contenti. Perché il papato è un servizio alla Chiesa innanzitutto, ma al mondo intero. Che cosa sarebbe la civiltà occidentale senza il papato? Ve lo lascio pensare. Cioè non ci sarebbe proprio. Lasciamo stare, andiamo ancora avanti, perché a me, che amo la storia, quando comincio a riflettere su queste cose mi sconfiffrano e sono tutto contento. Ma torniamo invece a noi. Pietro dunque, che mette in guardia Gesù dal perdere la sua vita, nel Vangelo di oggi, dopo la confessione di fede, Pietro lo prende, dopo che Gesù ha detto «Beato te, Chefa, figlio, e tu, io ti dico, tu sei Chefa, sei la capoccia, il capo, e su di te costruirò la mia chiesa, e le potenze dell'inferno non prevarranno, e bla 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 bla». Subito dopo Gesù cominciò a annunciare che doveva, cioè la volontà di Dio è che lui salvasse il mondo subendone la violenza. Pietro lo prende in disparte, ma Dio ti scampi e liberi, ma sei fuori di testa, ma non ti succederà mai. Perché? Perché non ti può succedere, perché tu sei il Messia, e il Messia è uno che vince, sta scritto nella Bibbia. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Mi viene in mente un vaso che io ho visto in fotografia babilonese, nel quale il re babilonese ha i suoi nemici postati ai suoi piedi e lui gli appoggia i piedi sulla testa tipo sgabellino. E invece non succede. Non succede a Gesù, ma non succede neanche a Pietro, non succede neanche a noi. Anzi, in genere sono gli altri che ti mettono i piedi sulla testa. Mi raccomando, non fatti mettere i piedi sulla testa. Si dice? E noi questo non lo capiamo. Per cui, come Pietro, cerchiamo di sfuggire il fatto che gli altri ci mettano i piedi sulla testa. E facciamo bene, non dico mica di no. Ma così facendo la nostra vita si riempie di rancori per tutti quelli che ce l'hanno fatta a metterci i piedi sulla testa. A me tanti, si può dire tutti i preti, preti, vescovi, tutti quanti. E anche a voi, sicuramente. Diciamo che è un argomento di cui parliamo poco volentieri, ma certamente ognuno di noi ha avuto le sue sconfitte. Oh, ma quando sono debole, allora che sono forte, dice Paolo. Che aveva capito che nella tua debolezza risplende la forza di Gesù Cristo. Lascia che ti buttino fuori, lascia che ti sputino addosso. Conosci quello che ha conosciuto Gesù. Lì comincerai a risplendere di una luce che non è tua, ma è mia in te. E quella luce mia in te è enormemente più luminosa di quella che ti saresti dato tu da solo se, conformemente ai tuoi magari legittimi e giustificati desideri, attese e aspettative, ti saresti dato da solo. Ti può succedere di non essere il primo ballerino del palcoscenico dell'esistenza. E allora? Qual è il problema? Naturalmente capite che questo significa per noi l'uscire, questo sì è il peccato, il vero peccato, l'unico peccato. Gli altri sono riflessi vaghi di questa fondamentale sfasatura che abbiamo nel cranio, che si chiama orgoglio, eventualmente giustificato da Dio. Ma come? Io sono così in gamba, sono così intelligente, sono così bravo, ma dovete farmi vescovo? Com'è che non ve ne siete accorti? Oppure, io sono così in gamba, sono così bravo, sono pure cattolico, ma devo diventare un dirigente?
No, perché il mio regno non è di questo mondo, dice Gesù. E noi invece ci comportiamo come se il regno di Dio fosse di questo mondo, e questo alimenta in noi una serie di rancori, diffidenze e furberie con il buon Dio. Non è vietato fare le nostre furbate con il buon Dio. Cosa vuol dire le nostre furbate? Chiamare sua volontà la mia volontà. In questo i preti sono specialisti, e i gesuiti in particolare. Lasciate che lo dica, ma è una verità pura. Anch'io l'ho tappata nel mio piccolo. Ah sì? Vado via dalla Gregoriana? Aspetta che parlo io col provinciale. E vado al Gesù. Bellissimo. Hai visto? Ciò. E adesso piangete. Piccole furbate. Che in parte funzionano. Ma in fondo quello che fa problema a un giovane in gamba è mettersi e vedersi messo da parte. Allora tu dici, ah sì? Lo faccio vedere io. Il Signore non mi aiuta? Beh, insomma, aiutati che il Cielo ti aiuta, va. Così, come dire, lo possono fare anche i laici. Ah, beh, non riesco a fare carriera come vorrei, avere quel posto che vorrei, eccetera, eccetera. Ma sai che io conosco uno che è amico della serva, dell'amico, del nonno, del bisnipote, di quell'altro, e vedrai che io arrivo. Roma è una città fantastica, perché queste cose si vedono a tutti i livelli, e dico a tutti. A me, stando qua in questi anni, ho incontrato diverse persone che mi chiedevano dei favori, ma come Pietro e Giovanni, ti domandano l'elemosina, ma lei non è che conosce qualcuno che mi può assumere là o là o là, là? Ma che cacchio ne so, a me non mi ha assunto nessuno, me per primo, ringraziando la Lumsa che mi ha assunto lei, per pietà immagino. Se tu gli dici come Pietro e Giovanni negli Atti degli Apostoli, non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. Non dico no, io voglio oro e argento, mi frega niente a me di Gesù Cristo. La nostra meravigliosa città. È così. La grande bellezza. La grande prostituta, ricordate che una prostituta per avere clienti deve essere bella, mica una cozza, come suol dirsi. E allora ci succede a tutti noi che nasciamo giovani, e quindi nasciamo dopo te lo dimentichi pure, sei un pochettino sballottato in mezzo a tutto questo, per cui anche se credi di esserti messo al riparo, ad esempio da queste dinamiche, ad esempio perché segui o provi a seguire Gesù Cristo, perché provi a pregare compagnia bella, si rinnovano sempre, e a un certo punto dici, ma sì, ma insomma in fondo... E invece la lezione ultima da capire, ed è qui che volevo arrivare, finis est causa causarum, la lezione ultima è che quando segui Gesù sulla croce, allora sei un suo amico e un suo vero discepolo. Perché prima ti glori di te stesso, non della croce. Perché? Perché non c'è niente da gloriarsi, direbbe lui. E infatti, solo che è triste che un discepolo ragioni come un pagano. Perché vuol dire che è ancora pagano. Io posso gloriarmi delle persecuzioni che ho avuto per il nome di Gesù Cristo, dove il nome di Gesù Cristo non significa solo il martirio, ma significa anche semplicemente l'onestà, la competenza, il non aver voluto prendere il posto di un altro, il non aver voluto fare furbate. Anche questa è la croce di Cristo, perché è nel suo nome che il mondo ci respinge e deve respingerci, perché se abbiamo ragione lui, noi, ha tolto macio lui. Punto. A un certo punto la vita vi porta a una radicalizzazione delle cose, per cui soltanto da vecchi capisci quello che avevi detto da ragazzo, senza pensarci, tutto sommato, certamente senza saperlo. Signore, ti seguirò dovunque vai, come Pietro. È vero, effettivamente lo hai seguito dovunque lui è andato, solo che piccolo particolare ti ha portato dove voleva lui e non dove volevi tu. Ma in tutto questo ce lo testimonia Paolo, no, oggi il Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza perché potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo. Ecco per questo che il Signore ti è vicino. Non ti è vicino perché tu faccia carriera, perché tu guadagni qualcosa o perché tu abbia una gloria umana, neanche all'interno della Chiesa. Questo è il punto. Ti è stato vicino sempre e ti ha dato forza perché annunciassi il Vangelo. Punto. Che è l'unica roba importante. Il resto lascia il tempo che trova. In fondo, che io annunci il Vangelo come primo ballerino sul palcoscenico della vita o come comparsa teatrale, è uguale. Sant'Ignazio lo chiamerebbe la santa indifferenza, che è la libertà. La libertà che sperimenta chi è prigioniero di Gesù Cristo. Paolo parla di sé come il prigioniero di Gesù. Quella parola che noi abbiamo accolto con tanta gioia e tanto entusiasmo, e ne avevamo tutti i motivi perché è bellissima. Io non ne ho trovata un'altra così bella. È anche la parola che ti avvolge, che ti fa prigioniero. Avvolgendoti ti difende, ma anche ti imprigiona. E diventi anche tu prigioniero di Gesù Cristo. Quando sei prigioniero di Gesù Cristo, sei liberato dal mondo. E quando sei prigioniero del mondo, non sei stato liberato da Gesù Cristo. D'altra parte, una di queste due è punto. Allora, io mi rendo conto che queste cose le capisco adesso che ho 60 anni, non è che le capivo a 20. Cioè, io non capivo un tubo a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni. A 50 cominciavo vagamente a capire qualcosa. Se mi dicessero che ho, a che età devi mettere la maturità, facciamo 50. Perché prima non hai, in genere, capito ancora abbastanza, perché non hai ancora sofferto, questo è il punto. Perché fino a quando non patisci tu le ingiustizie di questo mondo, non capisci cos'è la redenzione. E non capisci che puoi accoglierla tu nel tuo cuore, estinguendo ogni inimicizia. Quello lì mi ha fatto del male, ma che mi frega, io pregherò per lui tutti i giorni. Non lo saprà mai, ma intanto tu lo fai e questo è il Vangelo. Dice che soddisfazione. Beh, insomma, tieni le tue allora. Infatti non è una soddisfazione, è una beatitudine. Punto. Allora, questi due apostoli, ognuno per il verso suo, caratteri molto diversi, Pietro, ignorante come una capra, faceva il pescatore. Quell'altro, fariseo, figlio di farisei, come dire, avvocato, figlio di avvocati, io la legge la so così. Pietro annuncia Gesù Cristo, Paolo confuta i giudei. Non è mica la stessa roba, eh? Confutare è un intellettualone. Diversissimi. Eppure alla fine entrambi muoiono per Cristo. Il mio sangue sta per essere versato. Conclusione. Quando il nostro sangue sta per essere versato, e penso che ogni giorno un pochino di sangue lo versiamo, io posso dire che nella mia vita come sacerdote ho sputato sangue tutti i santi giorni, come voi d'altra parte. Per mandare avanti la vostra vita non sputate sangue. Bene, allora cessiamo di considerare questo sangue sputato o versato come una maledizione che noi subiamo per colpa di un mondo ingiusto, che ha il nome di questo, questo, questo e quell'altro, i nostri erodi, e cominciamo a vedere ciò che ci è accaduto come il modo che Dio ha avuto per purificarci, questa volta sì, per toglierci il lievito di noi stessi, per diventare pane puro, cioè Eucaristia. L'espressione non è mia, Ignazio di Antiochia, il martire, siamo circa 120 dopo Cristo, da cui Sant'Ignazio ha voluto prendere il nome. Ignazio mica si chiamava Ignazio, si chiamava Inigo, ma non vuol dire Ignazio. A dire il vero non so neanche cosa voglio dire, vuol dire Inigo e basta. dice, adesso comincio, vescovo della Siria e martire qui a Roma, quando nel suo viaggio è portato a Roma come Pietro, dice, mo comincio a essere cristiano, comincio. Ma Dio, ma prima non facevi il vescovo? Sì, ma comincio adesso a capire davvero. E che i denti delle fiere mi macinino, perché è questo, sono attraverso questo io divento un pane puro. Le vostre fiere, quelli che vi hanno salito e mangiucchiato, hanno fatto di voi il pane eucaristico, questo è il punto. Ma chi lo vede? Nessuno, o perlomeno, insomma, bisogna proprio che qualcuno ve lo dica. E questo è il senso della vita cristiana, perché tu estingui in te stesso l'inimicizia, impari l'obbedienza dalle cose che patisci. Eppure in tutto questo dice, ma che vita sfigata! No! Perché quando guardo i cosiddetti furbetti che hanno fatto quello che alcuni potrebbero dire una carriera che io non ho avuto, e che sono gli stessi che ti guardano e dicono, guarda povero deficiente, dove sei rimasto? A me viene da dire, ma perché voi vi sentite vivi o non vedete che siete morti? Anche come preti. Perché non servite Dio, servite voi stessi con la scusa di Dio. O no? State chiusi nelle vostre stanze, ricevete anche un'onorificenza, anche da parte della Chiesa magari, ma la vostra vita è una fotocopia. Fate quello che avete sempre fatto, non create niente, perché siete morti dentro. E si potrebbero fare tanti esempi. Noi saremo i più sfigati di tutti. San Paolo dirà, Dio ha scelto noi come gli apostoli, come spettacolo per il mondo, agli angeli e agli uomini, spettacolo, come spazzatura. Dice, io sono persuaso che Dio abbia scelto noi gli apostoli come spazzatura. Ma come spazzatura? Sei un apostolo? Se sei un vero apostolo, sei spazzatura davvero. E la storia e le vite dei santi lo mostrano. Facciamo un esempio di un santo grande, 100.000 chilometri, Padre Pio. Padre Pio le botte più grandi le ha prese dalla Chiesa, per dire. E questo non è un discorso contro la Chiesa, il solito prete del dissenso. Io non ho fatto un prete del dissenso. Prete veneto, conservatore di vecchia maniera come pochi. Anche se ringrazio quel caso di non mettere la tonaca, perché non so veramente come avrei potuto reggere. Questo è l'unico momento dell'anno in cui rimpiango di non indossare la tonaca. Ma è così. Allora tu cominci a essere cristiano quando tutti ti dicono, ma sei uno sfigato. E allora tu dici, ma hanno ragione loro. Ma intanto cominci a dire, ma perché sono sfigato? Perché c'è modo e modo. Però se è per il nome di Cristo, e il nome di Cristo si dice in molti modi, sapete che vi dico? Benvenga. E in tutte le tue prove il Signore ti è vicino. In quante prigioni siamo stati? Oh, dice, che bello, Dio ha liberato Pietro dalla sua prigione. Ne ha trovata un'altra. Dio ha liberato Paolo da un'altra prigione, il suo legalismo, il suo essere fariseo, il suo essere intellettuale, se volete. E ne ha trovata un'altra. La nostra vita, se volete, è passare da una prigione a un'altra. Ed è curioso, perché noi che siamo i prigionieri di Cristo, proprio per questo siamo prigionieri di tutti. Anche fare il prete in un certo senso è una prigionia. Perché guardate che i cari fedeli, a tutte le ore, veramente a tutte le ore, se vuoi. E i fedeli di tutte le categorie, buoni, cattivi, simpatici, antipatici, normali, sbarillati e tutto il resto. Il gregge è quello che è. Bene, ok. Eppure viviamo una vita bella e buona. Oh sì, perché? Perché il Signore ci è stato vicino e ci dà forza. Ed è il nostro rifugio. E non ci toglie neanche quelle gioie, ma molto terra a terra. Io in vita mia ho sempre avuto un sacco di amici, un sacco, tanti amici. Perché? Perché erano veri. Perché se cercavo i miei amichetti per fare le mie cordate, li avrei avuti, ma non erano amici, erano complici. Non dico nel crimine, ma almeno nella ricerca di se stessi. Questa è una logica che, per grazia di Dio, non abbiamo mai avuto. Allora vedete, facciamo come Paolo, che dice: il Signore mi ha liberato e mi libererà ancora. Problemi ne abbiamo avuti tanti e ne avremo ancora, ma il Signore mi ha sempre liberato, perché quella porta che Lui apre me l'ha aperta in passato e continuerà ad aprirla. E questo non lo dico solo per me, lo dico per tutti voi, perché è proprio di ogni discepolo di Cristo, indipendentemente se sia prete o non prete. E allora, tiriamo le fila di questo discorsetto. Confessiamo la fede cattolica, perché nel frattempo, da una prigione all'altra, da un posto a un altro, da una sberla a un'altra, ma anche terra a terra, da un amico a un altro, San Paolo ha avuto tanti amici, Aquila, Priscilla, Barnaba, tanta gente che l'ho aiutato. Anch'io in vita mia ho avuto più laici che mi hanno aiutato, detta tra di noi, che non gesuiti. E non sto impoverando i gesuiti, loro hanno le robe da fare. Però io ho avuto tanta gente che mi ha voluto bene e mi ha aiutato in molti modi. È vero che passi da una sberla all'altra, ma passi anche da un ristorante all'altro. Cioè, mica sono le sberle. E va bene, vedi che il Signore non ti toglie niente. E in più, perché poi anche gli altri non crediate che non abbiano i loro problemi. Solo che non hanno Dio a cui rivolgersi, quello è il punto. Anche se dicono breviario tutti i giorni, perché non ci credono, credono al potere. Magari in nome di Dio. Ma è una grossa cantonata. Allora, concludiamo benedicendo il Signore, che ci ha chiamati amici. È pur vero, guardate, ci pensavo oggi, Gesù ha i 12 apostoli. Ma se io ho 12 persone che mi stanno appresso, ma vi permetterete che gli dico: ok ragazzi, il capo sono io? Il bello è che loro direbbero: sì, va bene, indiscutibile, sei tu il leader. Gesù dice: il capo è lui. Ma guarda che fantastica, Gesù non si tiene per sé neanche l'essere il capo, fa capo Papa Leone. Che meraviglia, vedete la carità di Cristo? E così ci dice di fare anche noi insieme. E questo è il senso della Chiesa, che noi continuiamo a essere, confessando attraverso i secoli tutti e in questo passaggio della nostra esistenza la fede di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo.